Mara non c'è più.
Che vuoi dire?
Ha detto che ha bisogno di star da sola. Ha detto che io posso distruggere la sua vita. Dottore, dimmi la verità. È il dolore che fa diventare matti o essere matti che ti fa sentire tanto dolore?
Non lo so. È che proprio non lo so.
Buonasera, buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Live Pop tutti i giovedì sera nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare dal vivo con il pubblico in sala e con il pubblico a casa nel tinello, sul divano del tinello Maron che ci ascoltano. Una puntata questa sera dedicata a Franco Basaglia. Quest'anno Franco Basaglia avrebbe compiuto 100 anni e chissà cosa avrebbe detto guardandosi intorno di questa società di matti dove tutto sembra un po' impazzito. Noi siamo qui per ricordare le sue idee e quello che le sue idee hanno partorito. Un palcoscenico qua dell'auditorium Demetrio Stratos con un tasso di frequenza altissimo, un sacco di gente sul palco questa sera. Thomas Meneger, psichiatra e presidente di Olinda. Massimo Cirri, se vuole, qualcuno che ci ascolta da Zelo Foromagno, che non ti conosce, diciamo, conduttore radiofonico, va bene, psicologo, va bene, d'accordo, ok. Avete sentito la sigla, Alessio Lega e un grandissimo ritorno dai microfoni di Radio Popolare, Lorenzo Valera e poi Rocco Marchi. Quindi un sacco di gente, abbiamo solo un'ora, quindi partiamo veloci. Alessio, per esempio, imbraccia una chitarra.
Sì.
Perché?
Allora, la mia infanzia è stata ossessionata, fra molte cose, da un dischetto che si chiamava E ti chiamaron matta del 1972, peraltro l'anno in cui sono nato, fatta da una strana bestia di psicologo, cantautore, sassofonista, clarinettista che si chiamava Gianni Nebbiosi e che appunto fra il 71 e il 72 partecipò come ancora studente di medicina, di psichiatria alla grande ondata basagliana, la legge sarebbe stata del 78 e pubblicò un dischetto molto intenso ma che è prestissimo sparito dal giro che raccontava le storie, quelle storie terribili del manicomio. E quindi noi, quando è arrivato il 30° anniversario, quindi il 2008, abbiamo riproposto integralmente queste 6 canzoni piccole, ma che sono, insomma, delle gemme, secondo me. E poi l'orgoglio che anche questo mestiere, considerato tante volte così, solo di evasione, fosse una volta tanto di evasione da una galera reale, quella del manicomio.
Allora, questa sera le riascoltiamo queste canzoni, per chi ci ascolta da casa, non lo sa, chi c'è in sala lo sa, sul palco c'è anche Barbara Sorrentini, che non l'ho detta prima, non perché sia, ma per dargli più enfasi e più evidenza, perché per esempio Barbara, prima della sigla siamo partiti con uno scampolo, cos'era, un trailer?
Un estratto, sì, era un estratto dal, io lo chiamerei ancora sceneggiato, in realtà era una miniserie, si chiamava C'era una volta la città dei matti ed era dedicata ovviamente a Franco Basaglia, interpretato da Fabrizio Gifuni, che si sente in quel piccolo spazio in cui non sa rispondere alla domanda di quell'uomo che è appena stato lasciato, è disperato e non sa dirgli se è la pazzia che fa diventare più disperati o se lui è per la disperazione è diventato matto. E questa risposta poi chissà se si potrà rispondere. Non...
Alessio, se sei d'accordo io ti propongo questo percorso. Facciamo una sorta di primo tempo in cui ci presenti alcune delle canzoni a cui prima facevi riferimento, poi chiacchieriamo e poi un secondo tempo dove ci fa ascoltare le altre.
Esatto, come i vecchi dischi, lato A, lato B.
Esatto.
In un anno e più d'amore c'è per forza qualche errore, ma la cosa che interessa è che tu non sei la stessa, sei cambiata piano piano per venirmi più vicino. In un anno e più di fatti c'è da correr come matti, cambiano in continuazione prospettiva ed occasione, ed è triste dire poi chi non cambia siamo noi. In un anno e più di lotte quante volte ci si fotte, per paura di sbagliare stiamo sempre ad aspettare, ma non è la perfezione che concima l'invenzione. Benvenuto sia l'errore quando attesta il nostro amore, se trattassimo la piazza come fosse una ragazza, di rapporti puri e belli ce ne abbiamo sopra i capelli. In un anno e più d'amore può venire un malumore, però proprio quando sbagli sento che mi rassomigli. Cosa vuoi che me ne importi di saperti senza torti? La 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 la. Farsi capire, vide la gente voltarsi come se non dovesse capirlo più. Quando lo legarono alla barella che era caduto in catena, gridando basta, basta, per carità. Lui s'accorse tutto a un tratto d'esser diventato matto, che una porta gli si apriva e la mente gli fuggiva. Quando vide le facce dei dottori chinate a fargli domande, che eran parole vuote di un'altra realtà, quando lo calmarono con le scosse perché gridava e piangeva, rivoglio i miei vestiti, la libertà. Lui s'accorse tutto a un tratto che significa esser matto, sentì chiudere un cancello ed insieme il suo cervello. cominciarono le prime botte, perché provava a scappare nella paura e il dolore. Non trovo più. Quando sistemarono il suo cervello come una vecchia rotella, buona per obbedire, per dire sì, lui sentì che la sua rabbia s'annegava nella sabbia, perché al posto del cervello c'era un numero d'appello. Oggi oramai non piange né sorride, né pensa né può pensare, e ormai un bravo internato sterilizzato, e si accorge solamente d'essere privo della mente, perché al posto del cervello ci sta un numero d'appello, e si accorge solamente d'essere privo della mente, perché al posto del cervello ci sta un numero d'appello, e si accorge solamente d'essere privo della mente, perché al posto del cervello ci sta un numero d'appello. L'idea di vedere i tuoi occhi, di abbracciare la nostra creatura, che mi diede la forza e il coraggio di andar contro la natura, di sorridere agli infermieri, di pesare ogni parola, e alla notte ogni grido che usciva ricacciarmelo dentro in gola. E qualcuno poi disse: guarda lì l'agitato, sono passati 8 mesi, sembra un po' migliorato. Fu l'idea di vedere i tuoi occhi, di giocare con la bambina, che mi fece ingoiare in silenzio ogni loro medicina, che mi diede la forza e il coraggio di rispondere senza urlare al dottore che aveva schedato la mia malattia mentale. E un bel giorno venisti col tuo abito a fiori, mi prendesti per mano, mi portasti di fuori, ma di fuori la voglia di uscire si trasforma in voglia di pane, ma il discorso era sempre lo stesso, torni fra 2 settimane. Impari a riconoscere presto dietro a quello strano impaccio una legge senza parole, fredda e dura come il ghiaccio. Quella sera ricordo, tu dormivi al mio fianco e la stanza girava e di colpo fui stanco. Furono sempre le stesse facce a legare questo mio male, e la stessa iniezione nel braccio a portarmi in ospedale, con gli stessi soffitti imbiancati, con gli stessi scarabocchi, dove ormai la paura e il silenzio nascondevano i tuoi occhi. E qualcuno poi disse: guarda lì l'agitato, sono passati 8 giorni e ci è già ricascato.
Alessio Lega, Rocco Marchi, Lorenzo Valera. Massimo, Thomas, due domande veloci giusto per incominciare. Le leggevo in un'intervista, Massimo, che avevi fatto, che dicevi che il manicomio è una sorta di format. Sono uguali in tutto il mondo, cioè sono sostanzialmente la stessa cosa ovunque o no? Lo chiedo a te e lo chiedo a Thomas. E l'altra cosa, e se Basaglia era finito a lavorare in un manicomio per vocazione o per sbaglio?
Comincio da quest'ultima, buonasera. No, lui finisce a lavorare in un manicomio perché è un fallito. Lui vuole fare altro nella vita, e vuole fare l'accademia, l'universitario, è laureato in medicina, frequenta la clinica delle malattie nervose e mentali di Padova, vuole fare quella carriera, però gli fanno capire che non la farà. Perché è un po' poco allineato, è uno bravo, scrive, pubblica, ha ottenuto la libera docenza. Però il suo professore, si chiamava Belloni, Giovan Battista Belloni, gli dice che lui non avrà mai la cattedra perché legge troppi libri di filosofia, legge le filosofie del Novecento, è molto disallineato, è un po' eretico e quindi non potrà mai entrare in cattedra. Allora gli tocca la carriera di serie B, andare a dirigere un manicomio. I manicomi sì, sono tutti uguali, in quel periodo siamo nel 61, in Italia ce ne sono 98, e dentro ci sono 100.000 persone, ma i manicomi sono stati inventati 200 anni prima e sono un format, sono uguali in tutto il mondo. E quindi c'è questa incredibile contraddizione che Franco Basaglia entra in un manicomio come direttore ha un potere immenso, non ha mai visto uno. E lì probabilmente succede qualcosa, appunto io credo, perché è un po' filosofo, perché lui riesce a vedere tutto quello che c'è nel manicomio. Il manicomio non piaceva a nessuno perché vede le persone legate, vede la miseria, il nulla, le persone che non fanno niente, che stanno in un grande salone, vanno avanti e indietro, vede la violenza delle istituzioni, vede la chiave, vede quello che vedono tutti, però dato che forse è filosofo, ha letto le fenomenologie del Novecento, a un certo punto vede qualcosa. Lui dice: qui dentro manicomio di Gorizia ci sono 650 internati ma non c'è nessuno, perché non sono più persone, non lo sono a titolo giuridico, se si finiva in manicomio non si avevano diritti civili. Lui dice che non sono più soggetti, sono diventati cose. E allora gli viene una grande vergogna, e allora gli viene una grande rabbia, allora vorrebbe andare via e poi decide di restare e decide e prova a pensare qualcosa che non è mai stata pensata prima, se si possa pensare a un mondo senza manicomi. E mi dovete fermare perché vado avanti al randello, come un ossessionato.
Thomas, era un lavoro collettivo, assembleare, quello di Basaglia, o era uno che lavorava in proprio da solo?
All'inizio era da solo, e la cosa che lui diceva: non so cosa fare. Cioè, di fronte a questa situazione, tutto ciò che lui sapeva da medico, da psichiatra, non funzionava più. E da lì la questione radicale, no? Io devo completamente reinventare il mio mestiere. E quello che poi lui dice, che in fondo il mio mestiere da psichiatra è un lavoro di ricostruire una grammatica etica. Cioè il 99% del lavoro di uno psichiatra è un lavoro etico. Cioè sono delle questioni dove io mi pongo se quello che faccio è giusto e sbagliato. Non se, diciamo, medicalmente giusto o sbagliato, ma le decisioni che ha fatto, anche oggi è ancora così, uguale, no? Ma per lui era una situazione estrema, perché ci trova di fronte a delle persone internate che avevano perso tutti i loro diritti di cittadinanza e doveva ricostruire tutto. E poi è vero, pian piano sono arrivate altre figure, Antonio Slavic e altri amici, poi lui ha fatto anche proselitismo in giro per l'Italia, ha cercato di portare molti giovani appena laureati o non ancora laureati, venite da me, no? c'è questo bellissimo esempio che tu spesso racconti, no, Massimo?
Ah, sì, va raccontato
di,
perché è molto
di Naon, no? Che
è molto milanese. C'è un giovane studente milanese, si chiama Leo Naon, poi ha fatto lo psichiatra, che racconta che una sera a inizio anni 70 va al Circolo Turati qui a Milano a sentire Franco Basaglia che presenta un suo libro, è un personaggio di successo, ha scritto dei libri che aveva venduto molto, e finita la presentazione lui, Leo Naon e un suo amico, sono ancora studenti di medicina, vanno da Basaglia, gli chiedono qualcosa e Basaglia gli dice: ma venite a vedere, venite a lavorare anche voi con me a Trieste. E loro dicono: ma che bello, professore, volentieri, quando potremmo venire? E Basaglia gli dice: ci sarebbe il treno di mezzanotte, perché ha una furia urgente e ha bisogno di lavorare con delle persone che non sono contaminate dall'idea della psichiatria che ha prodotto il manicomio, che ha prodotto quel fallimento etico di cui diceva bene Thomas.
Poi una cosa molto importante, poi lui non ha solo liberato le persone, lui ha liberato le relazioni, no? Perché il primo lavoro che fanno lì a Gorizia, proprio non sapendo dove cominciare, hanno cominciato a stare con le persone, gli internati. Li hanno ascoltati, li hanno portati fuori. C'era Slavic che aveva una piccola 500 che ogni pomeriggio lui li portava fuori
Beige.
In giro.
Questo vuol dire il livello di ossessione, sappiamo che era Beige. Quella 500.
Ecco, io volevo tornare un attimo a quest'idea che è stata definita format dei manicomi, però di quello che poi è successo dopo. Con te proprio recentemente abbiamo parlato dei 50 anni di Clou a Trieste, quella che era appunto la città dei matti, adesso è una città che cura, una città, è un altro luogo dove si fa cultura, si fa teatro, si fa una radio, si fanno tante cose diverse rispetto a quello che c'era prima. L'ex OP Paolo Pini è una storia che conosciamo molto bene a Milano e tuttora oggi stesso avete fatto, c'è stato uno spettacolo di ragazzini dove hanno fatto un atelier, un laboratorio di teatro, quindi ecco questo cambiamento.
Pluto. Hanno portato Pluto in cima,
Pluto,
di Aristofane.
Sì. Quindi appunto, diciamo che un cambiamento ormai che va avanti naturalmente da quando sono stati chiusi, 50 anni di Clou, che tu hai raccontato girando lì e parlando con tutte le persone, tutti i lavoratori che hanno portato questa sorta di liberazione giorno dopo giorno. Ce la racconti?
È un pezzo di questo cambiamento, lo dice bene Thomas Meneghel, un cambiamento etico, un cambiamento in cui vedi l'altro per quello che è, per quello che gli è stato sottratto e ti interroghi, un interrogativo mai pensato prima, su come l'altro che è ridotto a cosa, perché questo faceva il manicomio, possa ricominciare a diventare soggetto. E fra le cose che fa Basaglia nel secondo tempo a Trieste dal 71 in poi, Gorizia dura dal 61 al 69, poi la politica lo allontana, quando ci riprovano a Trieste si accorgono che il manicomio, quello di Trieste enorme, aveva 1300 internati, è tenuto in vita dal lavoro degli internati che fanno le pulizie, che cucinano, che portano... Che zappano le aiuole del manicomio e la chiamano ergoterapia, che è anche una bella idea a pensarla, che il lavoro ti aiuti
in pratica, cioè se tu hai una sofferenza mentale forse fare qualche cosa ti tiene
male, non fa, in realtà poi quello non è vero, è soltanto
diventa
un lavoro ma pagato. E pensano una cosa mai pensata, anche questa, che se le persone lavorano devono essere retribuite, quindi fanno una cooperativa, vanno dal notaio, c'è Franco Basaglia, ci sono un po' dei suoi, ci sono 16 persone che sono internati e fanno lo stesso la cooperativa e poi il tribunale dice no, questi non hanno diritti, la cooperativa non la possono fare, però... Però poi la fanno e mettono in atto insieme quest'altra macchina di cambiamento che è quella delle cooperative sociali. Ce ne sono 20.000 credo in Italia, la prima è nata in questo pezzo di mondo.
E poi immaginatevi lì da una persona che non aveva niente in tasca gli arriva uno stipendio, no? Cioè Basaglia stesso ha scritto la delibera che doveva approvare il Consiglio Provinciale. la delibera che prevedeva che la provincia desse dei soldi ai lavoratori di questa cooperativa per fare dei lavori a Trieste. È un capolavoro di una intelligenza amministrativa incredibile. Cioè Basaglia non era solo un filosofo o un medico, lui era anche un politico e sapeva usare gli strumenti per trasformare le istituzioni, no? E reinventarle. Questo spesso viene dimenticato, perché in fondo immaginatevi cosa vuol dire smontare un manicomio. È una cosa complicatissima. E poi loro a Trieste, tutto questo manicomio, tutte le risorse del manicomio l'hanno portato in città. Dal punto di vista amministrativo, complicatissimo. No? Quindi anche lì un enorme lavoro. Questo l'ha fatto insieme con
Michele Zanetti.
Con Michele Zanetti,
un signore, il presidente della provincia democristiano che riferisce direttamente ad Aldo Moro e che raccoglie un altro fallimento di Basaglia, perché dopo Gorizia è la città più fascista d'Italia, la politica lo caccia. Basaglia ci prova a Parma, che è governata dal Partito Comunista, e anche lì non funziona. E lì poi ci sono molte interpretazioni, non funziona perché il Partito Comunista ha le sue idee e dice che le questioni sovrastrutturali, i marginali, i matti, le carceri, le donne verranno liberate quando la classe operaia prenderà il potere e ce ne occuperemo dopo. E forse fallisce per questo, forse fallisce perché gli psichiatri del Partito Comunista di allora in Emilia Romagna non lo vogliono.
Sai che quando io sono arrivato per la prima volta in Italia, sono finito a Roma per lavorare in
Menegher diatria. È un extracomunitario, per dire le capacità di accoglienza che ha questa città.
Perché sono arrivato a Roma? Perché volevo lavorare con Basaglia, che è proprio incontro mancato e morto in quest'anno. E mi sono trovato di fronte a dei primari, tutti dei compagni del PC, ma tutti tecnici. Gli mancava completamente questa forza di immaginazione che invece aveva Basaglia. E loro avevano bisogno sempre di specializzare, di settorializzare, di tenere sempre tutto sotto controllo, che invece Basaglia faceva il contrario. Apriva. Appunto, e liberava le relazioni. Poi la cosa che lui diceva, nel suo ultimo libro che è uscito, Le conferenze brasiliane, bisogna sospendere il giudizio. Ora immaginatevi un medico che dice una cosa così, no? Il medico vive del giudizio, perché il giudizio è il sarto che cuce l'abito di potere del medico. Quindi per togliersi questo abito di potere bisogna sospendere il giudizio. Una lezione difficilissima, e lui questa cosa l'ha portata avanti sempre.
Barbara.
Sì, e volevo fare una domanda sulle persone liberate. Quando, Trieste ne è un esempio, però quando parli con qualcuno di Trieste, più o meno della mia generazione, che non dirò qual è, ma è chiarissima, senti dire, ma noi siamo cresciuti incontrando i matti per strada, parlando con i matti, siamo un po' matti anche noi. Ecco, questo approccio con la città, questa integrazione poi con la città, com'è andata, com'è stata vissuta anche poi in quel momento, perché adesso ovviamente è il risultato quello di dire li incontravamo per strada.
Credo che sia stata vissuta con gioia, con sofferenza, con contraddizioni, con lacerazioni, perché poi all'interno di questa storia, primo tempo, pensare un mondo senza manicomi, mai pensato. Secondo tempo, pensare a cosa fare al posto del manicomio per quelli come noi quando abbiamo un problema di testa. Anche questo mai pensato dall'umanità, pensato e realizzato da Franco Basaglia e soprattutto da quelli che vengono dopo di lui quando lui va a Roma, insomma. E quindi vuol dire fare un posto, un luogo, lo chiamano un centro di salute mentale, che sta in ogni quartiere della città, ma non è un ambulatorio, ma non è un ospedale, è un posto che è un po' un bar, un po' un ambulatorio, un posto in cui si può stare, un posto che è aperto 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana. E al tempo stesso,
quando... E che ha dei posti letto.
E c'ha dei posti letto, perché se c'hai i demoni dentro e non ce la fai a stare a casa e tua mamma non è tuo babbo non ti sopporta più, e come non capirlo, tuo babbo che non ti sopporta più, deve esserci un posto in cui tu puoi essere un po' curato, protetto, stare alla giusta distanza, e lo fanno. E quelli che a Trieste si vedono arrivare nella palazzina a fianco un centro di salute mentale che non ho mai visto, cazzo, la mettono giù dura, gli vuoi dar torto, insomma. Però questo lavoro di spiegazione, di ricucitura, di macchina sociale, di spiegare, di dire, di attraversare le contraddizioni, la violenza, il sangue, la follia e tutto quello che c'è dentro, è stato fatto ed è stato dimostrato che si può fare.
Una domanda veloce a Massimo prima di ridare il microfono ad Alessio Lega, a Rocco e a Lorenzo. Volevo chiederti, ma secondo te i test psicoattitudinali per i magistrati sono da considerare una sorta di celebrazione da parte del governo per i 100 anni di Basaglia? No, una cagata.
La vendetta di Silvio, questa è la vendetta di Silvio. Silvio c'è.
Alessio, prima di riprendere a suonare, ricordiamo a chi si è perso la prima parte da dove arrivano le canzoni che ci stai proponendo.
E ti chiamaron matta, oggi diremmo un EP, cioè un breve disco, un dischettino che scritto e cantato da Gianni Nebbiosi e all'epoca suonato da Giovanna Marini, e scusate se è poco, però realizzato con le possibilità dell'epoca, che era quello di fare un disco in pochissimo tempo, che per la prima volta portava in maniera organica questa riflessione, questa lotta, questa rivoluzione nella canzone. Noi siamo piuttosto orgogliosi che voglio dire che il nostro mestiere abbia partecipato con un disco poi di questo rilievo. Poi io personalmente, come anarchico, ogni tanto dicevo che ero un po' imbarazzato a parlare bene di una legge. E però, cioè, quando sento quella frase di Basaglia, fra le mille incredibili, dove dice la distruzione del manicomio non solo è un fatto ovvio, ma è santa fede, ma è addirittura terapeutico. Cioè è una roba pazzesca. Lui dice distruggere un'istituzione fa bene alla salute.
Ed era il 64 a Londra.
È pazzesco, cioè, capisci come non si può non amarlo. E quindi in qualche modo, siccome il modo migliore di comunicare l'amore per me resta sempre cantare, lo cantiamo.
Alessio Lega.
Ti ricordi, Nina, il vecchio girotondo nella campagna chiara di mezza primavera per far crescere il grano? Pregavi un Dio lontano, un Dio che non si paga, e ti chiamaron maga. Ti ricordi, Nina, quando arrivò l'estate, il tuo parlar col cielo, con l'erba e con il melo, il tuo fuggir nei campi, il tuo gridare ai lampi, quando la notte canta e ti chiamaron santa. Ti ricordi, Nina, la luce dell'inverno, le case erano tane per spartirsi la fame. Tu stavi in mezzo al gelo e bestemmiavi il cielo con gli occhi di chi prega, e ti chiamaron strega. Ti ricordi, Nina, il medico in paese venuto da lontano col suo camice bianco ed un sorriso stanco, inutile e tagliente come la vecchia latta,
e ti chiamarò matta, e ti chiamarò matta, e ti chiamarò matta. Perché siamo finiti qui al reparto 3.
Vieni qui Mario, prendi un bicchiere.
Ma cosa fai? Stai sempre a bere.
Sentimi Mario, non fare il cretino. Io ci sto bene con il mio vino.
E non invidio chi si accontenta dopo 8 ore da quasi animale di un po' di tele, primo canale.
Di caproietti fra un paio d'ore venga di sopra dal direttore.
Giunge il momento, va dal padrone.
Lei rende poco, lei è un ubriacone.
E quel che è peggio è che c'ha il coraggio di provocare uno strano contagio. Guardano lei come babbei.
Di caproietti deve piantarla, tutte le notti lei grida e parla. In questa casa c'è tanta gente, lavoratori, lei non fa niente. E si permette di disturbare
chi il giorno dopo va a lavorare. Quindi lo sfratto è affare fatto. Chissà se l'infermiere che sta qui di notte si è mai chiesto perché siamo finiti qui al reparto 3. Chissà se ha mai pensato che i nostri cervelli di alcol imbottiti ci hanno il coraggio di essere impazziti. Chissà cosa ne pensa di questa pazzia lui che è quasi un signore con il cervello che impazzisce a ore. Ba 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 ba. Su in Germania sento il cuore che mi smania, sento strane cose, gente e alla fine anche la mente. È finito in ospedale per sta malattia mentale. Ci ho trovato con stupore un che parla da signore e racconta certi fatti di romanzi e di ritratti di poeti e di persone di cui non conosco il nome. Io gli parlo di cantieri e dei miei troppi mestieri, di sudore e di fatica, cose che non le sa mica, ma ci stiamo ad ascoltare e ci sembra di imparare il perché siamo stati esclusi, il perché ci hanno rinchiusi. E così l'altra mattina, quando han fatto la strozzina e han picchiato a più non posso, un che s'è pisciato addosso. Noi ci siamo guardati in viso e poi dopo all'improvviso, non più servi né stranieri, fumo addosso agli infermieri.
Alessio Lega,
grazie.
Rocco Marchi, Lorenzo Valera, Radio Popolare Live Pop, una serata dedicata a Franco Basaglia, oltre ai musicisti che abbiamo appena ascoltato sul palco con noi, Barbara Sorrentini, Massimo Cirri e Thomas Menegger. Barbara.
No, io volevo, visto che da casa non ci vedono, volevo che Rocco, che è un po' un rumorista, mi sembra i rumoristi che fanno, no, per il cinema, per la radio, che cosa sono i tuoi strumenti? Ce li descrivi?
Guarda, è un piccolo set di strumenti giocattolo, credo che con sul nuovo con 50 euro si porta a casa tutto, nell'usato, insomma.
È un... Ma una volta gliel'avevano rubati dalla macchina in un periodo complicato della sua vita, in cui non diciamo, e li ha recuperati, credo, pagando un riscatto.
Credo un ventino, peraltro, quindi alla fine, sì, tutto sommato sono cose 50 più 20, in fin dei conti. Però, boh, ne valsa la pena, insomma, è stato un momento...
Allora, andiamo avanti. In realtà l'avevo lasciato in sospeso invece con Thomas, perché anche l'ex OP Paolo Pini ha avuto un periodo, forse ancora adesso, in cui comunque c'è un movimento di libertà, insomma, tutta questa libertà l'ha vissuta anche ovviamente l'ex ospedale psichiatrico, visto che quello è il nome, Paolo Pini. Ci racconti invece com'è stato lì il passaggio dalla... appunto da essere legati al letto, alla libertà e al poter andare in giro, circolare? Non proprio nella città, forse, no?
Ma intanto la Lombardia era molto, molto indietro. In 20 anni dopo la 180, nel 78, in Lombardia c'erano ancora tutti i manicomi attivi. E solo grazie a due donne, la Tina Anselmi e la Rosi Bindi, c'è la Tina Anselmi che poi è stata la persona che poi ha portato avanti la 180, e la Rosi Bindi che poi molto dopo come ministra della salute ha introdotto l'obbligo di chiudere i manicomi nel 96, credo, uno dei suoi ultimi atti da ministra. Nel 96 il Paolo Pini era ancora un vero manicomio, ospedale psichiatrico, e all'inizio, come al solito, eravamo in pochissimi. E chi ci ha aiutato? Diciamo, la prima esperienza che abbiamo fatto quando siamo entrati, cavolo, il più grande pericolo che qui non facciamo altro che ricostruire il ghetto, no? Cioè, rimaniamo sempre tra di noi. Allora, la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo bisogno della città. E tu ti ricordi, Massimo, no? Che abbiamo organizzato una grande festa che durava una settimana e in un botto entravano 20.000 persone lì dentro. Ed è stato un atto molto violento rispetto all'istituzione, ma chi non ne aveva nessun problema con questo arrivo dei milanesi in questo posto completamente sconosciuto, nessuno sapeva cosa era lì dentro, sono state le persone ricoverate lì, che lì con eufemismo li chiamavano ospiti, no? Ma mica cioè, non era una gran scelta dove stare. Il vero dilemma è che poi i manicomi in Lombardia non sono stati chiusi dagli psichiatri, ma sono stati chiusi dagli amministratori, perché dovevano, perché c'era una legge, una finanziaria che li obbligava, che vuol dire che gli psichiatri in Lombardia gli manca tutto questo processo di apprendimento che invece in altre regioni hanno fatto, no? Perché immaginatevi quanto si impara chiudendo un manicomio. E questo ancora oggi si sente, no? Perché in Lombardia, accanto ai manicomi, che hanno fatto i nuovi servizi, no? Ma non c'era nessuna relazione tra l'uno e l'altro. Quindi l'idea in fondo che avevamo era molto semplice. E qui da soli non andava da nessuna parte. Abbiamo bisogno di alleati. E chi sono i nostri alleati? Gli artisti. Quindi abbiamo lavorato molto con... Poi Rosita Ulani potrebbe raccontare tantissimo di questo lavoro, perché lei si occupa principalmente di questo. Abbiamo lavorato moltissimo con la cultura e con una politica della cultura, sempre con l'idea che quel briciolo di movimento che è rimasto da Trieste non morisse dentro nell'istituzione. Ed è in fondo questo che oggi sappiamo importantissimo, no? Di ragionare come in qualche modo potremmo riattivare quest'anima del movimento che salute mentale può portare con sé. E con fatica cerchiamo di mantenere viva questo.
Franco Basaglia dice che con fatica, giorno dopo giorno, anno dopo anno, abbiamo cercato di portare il dentro fuori, al fondo, il fuori dentro. Quello che dice Thomas Menegger su questa fatica mi fa venire in mente sul ruolo degli artisti, che a quella prima bellissima festa in cui il manicomio cerca di aprirsi alla città e alla città viene detto guardate che c'è un manicomio, viene il generosissimo Paolo Rossi per fare un suo spettacolo. E io vado a prenderlo e lui mi dice prima di salire sul palco devo bere qualcosa, io lo porto nel bar che nel bar del manicomio gestito da un infermiere molto aperto, uno di più ci crede, e Paolo Rossi dice posso avere un whisky, e lui gli dice non serviamo alcolici e ricoverati, insomma, per dire che è sempre molto faticoso
riconoscere.
È sempre molto faticoso la dinamica di chi si è, del dentro e del fuori, insomma.
L'opera di Basaglia, penso, per usare un linguaggio che adesso va molto, può essere considerata una delle eccellenze del Made in Italy. È un'esperienza che ha affiliato anche oltre i patri confini.
Questa cosa la sa meglio di me Thomas Menegger, sì, credo di sì, che un pezzo della salute mentale che si fa in Brasile, un pezzo della salute mentale che si fa in alcuni stati dell'Argentina sono questo modello, insomma, sono questo modello. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice ai 194 paesi membri se fate dei servizi di salute mentale che siano abbastanza vicini, più possibile vicini a come sono stati fatti in Italia, come sono stati fatti soprattutto a Trieste. Quindi è un Made in Italy, insomma, è un orgoglio italiano.
In Francia, sull'Adamante, adesso è uscito il film di Nicolas Philibert, che racconta appunto su questa barca, sulla Senna, praticamente.
Bello, bello, sì, lì in Francia è uno dei modelli che l'OMS... raccomanda. A Lille ha lavorato, come si chiamava, Massimo Marsili, che da Trieste va lì. Va bene, è una storia di famiglia.
No, dovete immaginarvi, l'Italia al mondo è l'unico paese che dice aboliamo i manicomi. E questo ha creato, poi il 68 su questo è stato un enorme acceleratore, ma ha creato veramente un interesse incredibile. Negli anni 80 Trieste era pieno di stranieri, di giovani stranieri che venivano da tutto il mondo per capire ma cosa succede, com'è possibile, cosa si fa qui. E mi ricordo c'era un reparto, il reparto P, che aveva una enorme sala. In questa sala dormivano tutti i volontari da tutto il mondo, una promiscuità bellissima, tutti con sacco a pelo uno accanto all'altro, ma erano centinaia di persone, e poi tutti quelli poi tornavano nei loro paesi molti sudamericani, ma veramente da tutto il mondo, anche i giapponesi. Ed è poi noi viaggiavamo tantissimo e mi ricordo che in questi anni si viaggiava senza niente, non avevamo risorse, niente. Venivamo sempre invitati. No? E dovete immaginarvi che in tutti gli altri paesi è rimasto la centralità dell'ospedale psichiatrico, cioè che comanda l'assistenza psichiatrica, anche se intorno viene modernizzato tantissimo, ma il fatto che c'è ancora questo istituto ovunque, Francia, Germania, Svizzera, in tutto il mondo, fa sì che intorno si può innovare, si possono fare delle cose bellissime, ma questo nucleo di controllo sociale che ha il reparto psichiatrico con la porta chiusa e le stanze di isolamento e la contenzione, sono questi gli strumenti che poi permettono ad alcuni illuminati di fare anche cose alternative. Ma perché c'è ancora il manicomio? È la vera sfida di Basaglier, di far vedere non ce n'è bisogno di questo tipo di controllo sociale.
Abbiamo ancora 5 minuti, perché gli ultimi 2 o 3 minuti qua colgo in contropiede Alessio, gli chiedo Alessio di inventarsi una sigla di chiusura quando mancheranno 2 o 3 minuti per la chiusura. Barbara, tu avevi preparato anche altre clip che non so se facciamo in tempo a mandare.
No, magari per esempio... un aggancio da commentare, perché in quel periodo lì, sta parlando del 75, ricordate, qualcuno volò su un nido del cuculo è del 1975, Matti da slegare è del 1975, magari mandiamo proprio 30 secondi di Matti da slegare, perché è molto indicativo rispetto a quello che dicevate prima.
Dunque, appena nato mi misero il brefotrofio di Parma, che adesso l'hanno chiuso. E dunque, ai 6 anni dopo, lì non mi ricordo perché sono venuta su da piccolina, a 6 anni fino a 19 in mano alle religiose, suore chieppine, istituto Santa Maria, Villa Vogadro, Vighefio, Parma. Mi dicevano che era una bestiolina perché quando c'è il sano facendo il segno della croce, via d'oro, io non volevo mica, ero sempre sonno. Sei proprio una vera bestiolina. Venire in mano a un lupo, una che viene dal coso, stare col lupo impara a urlare, vero? Io sono uguale a loro.
E ti picchiavano anche?
Sì, sì, preparavano il bastone se non volevano saltarsi dal letto per andare a messa. Le piccole figlie, che figlie.
Ma io... quando ti hanno mandato in istituto, in manicomio, perché ti ci hanno mandato?
Dunque, lì chi mi ha ricevuto? Il dottor Rosselli e la Neuro, Sì, allora sì, lo so. Sono stata 15 giorni alla Neuro, che dopo poi non c'erano più letti, mi hanno spedito in manicomio. Ma lì alla Neuro mi disse il dottor Rosselli che erano proprio da ricoverare le vere loro, le suore, altro che me. Avevano più bisogno loro di essere messe dentro, come infatti quando dei dottori sparivano subito. E non è vero che ero orfana, come dicevano le religiose, piccole figlie. Non è vero, assolutamente.
Dopo l'osservazione
finì nel reparto tranquille e io ci stetti un bel po', poi mi cacciarono lì agitate, mareggiate, sempre lui, con Urbani.
Ecco appunto, questo era Marco Bellocchio insieme a Silvano Agosti, a Stefano Rulli, che intervistava proprio questa una donna che era stata considerata matta perché era un po' ribelle, non pregava.
Il manicomio era tante cose, era anche un ricettacolo di tutti gli scarti della società, di tutti i fallimenti delle psichiatrie, i fallimenti della famiglia, i fallimenti delle pedagogie, i fallimenti della scuola, il fallimento della società. E c'era un posto, quando c'è un posto in cui puoi mettere le persone, in quei posti poi succedono sempre delle cose un po' inquietanti, e questa idea del manicomio continua a esserci concretamente. Dove gli mettiamo quelli che arrivano con una nave? Gli mettiamo in un posto, casomai gli mettiamo in un posto che sta in Albania? Dove li mettiamo quelli di noi molto anziani che non ci stanno più con la testa? E se si spezza la logica del dove lo mettiamo e si costruisce eticamente la logica di che cosa possiamo fare con quella persona, per quella persona che rimane soggetto, anche se fuori come un balcone, anche se è peggio di me, Qui forse cambia qualcosa. Sono stato abbastanza confuso perché ci
sì, sei stato abbastanza confuso.
Fare l'intellettuale.
Thomas, mi rendo conto che in un paio di minuti è arduo. Tu prima parlavi di briciole di movimento. Che cosa è rimasto? Che cosa si può ancora fare dopo decenni da quell'esperienza? Tu parlavi di briciole di movimento.
Guarda, no, riprendo quello che ha detto Massimo per poi arrivare a te.
Massimo Meneghi è famoso per le sue pause nell'ambiente, insomma.
No, in fondo il tema è anche molto semplice. Bisogna reimparare a cogliere, no? E abbandonare la domanda dove la mettiamo. Proibito. Cioè, bisogna chiedersi, ma di che cosa ha bisogno questa persona? E come la accogliamo? Ovunque. Sia chi viene dal mare, sia chi viene dalla strada, sia chi è matto. No? Noi stiamo ragionando in Italia con un gruppo distribuito sul tema come possiamo fare delle cose che ridà dignità alle persone, quelli che hanno difficoltà, e stiamo... È un lavoro che abbiamo fatto con Franco Rotelli, che era il successore di Franco Basaglia, prima di morire. E lui ha insistito moltissimo sul fatto che bisogna costruire delle alleanze inventive. Cioè non possiamo fare le cose da psichiatri o da psicologi, da soli. Non è una questione di specialità, di professioni. Ma dobbiamo in qualche modo capire con chi possiamo fare delle cose che portano a una qualità di accoglienza. E queste alleanze inventive, fatte con le amministrazioni pubbliche, con le imprese sociali, con le cooperative, con chi fa cultura, con le radio, a questo bisogna lavorare. E più riusciamo a attraversare gruppi misti che normalmente non si parlano, ma lavorano su quest'idea di accogliere, no? E diventare un punto importante per la città. No? Questo bisogna lavorare.
Questo bisogna fare. Grazie, grazie a Thomas Meneghel, a Massimo Ciri, a Barbara Sorrentini. Io ricordo l'appuntamento di giovedì prossimo, avremo qui con noi Dargen D'Amico, con lui parleremo per esempio di quelli che arrivano dal mare. E Alessio Lega con Rocco e Lorenzo ci regalano un brano.
Sì, vi volevo lasciare studere, anche se poi sfuma eccetera, un nome principalmente. Quando noi facemmo questo lavoro era il 2008 e facemmo una tournée negli ex luoghi di cura, che poi appunto tanto ex per certi versi non sono, e però venimmo folgorati da un nome che ci straziò. Noi stavamo facendo tutta questa cosa qui e ci arrivò un nome che era Franco Mastrogiovanni, un maestro che in un centro psichiatrico venne legato al letto per 80 ore finché non morì. Allora noi pensammo, ma che cazzo stiamo facendo? E allora aggiungemmo una lunga postilla. Ora ve ne faccio una prima parte che nel disco recitava Scanio Celestini, che pure si è occupato molto di questa cosa qui. Caro maestro Franco, è passato un anno e qualcosa. È tornato l'inverno bianco, poi l'aprile l'ha tinto di rosa. È passato l'anno scolastico, poi l'estate è passata al volo. Volevo farti un annuncio fantastico. Quest'anno finalmente saresti passato di ruolo. E invece t'hanno preso precario e t'hanno messo in un posto stabile. T'hanno fissato al calendario, t'hanno arruolato, ti hanno fatto abile. Ti hanno spogliato completamente come una vecchia recluta sola che chissà che paura si sente, come me, al primo giorno di scuola. Prima che suoni la campanella, che l'intervallo mi trovi stanco, ti pare forse una cosa bella? Anche noi stiamo legati ad un banco, così stretti, caro maestro, fra il voto scolastico e l'oratorio, che per quanto un po' meno maldestro, è un trattamento obbligatorio. Così indecisi su cosa fare, così in cielo come a Salerno, al purgatorio che ci tocca passare per essere assunti nel mondo moderno, che caro il mio maestro, il tuo sembra proprio il nostro destino quando col dito sporco d'inchiostro lascia un'impronta nel mattino. Così oggi, giunti all'appello, l'ho detto subito al supplente, noi siamo qui, ma a te sembra bello sostituire quel maestro assente.
Grazie anche a Nicolò Guffanti per la regia. Grazie.